Invio un caro saluto a tutti coloro che ascolteranno questa meditazione e prendo spunto come tema da un piccolo fatto che sta accadendo nel mio ministero, che essendo entrato in gennaio del 2020 come cappellano e aggiunto agli altri nelle scuole FAES, in particolare per essere a disposizione di insegnanti e genitori e in modo particolare per i papà. Allora, però appunto è un anno un po' speciale per cui di fatto tutti i tentativi di attività sono stati poi interrotti varie volte, sia in marzo che anche adesso. E allora è nata l'idea da qualche papà, di quelli che hanno i loro figli in queste scuole, di chiedermi di fare, visto che è difficile organizzare attività in presenza, di conferenze o lezioni o meditazioni anche, no? E per i papà che non, i genitori in generale non hanno difficoltà adesso ad essere accolti nelle scuole per motivi di prudenza, generati appunto dall'epidemia che stiamo vivendo. Allora, appunto, l'idea di fare una breve meditazione il lunedì in pausa pranzo per i papà che possono collegarsi un po' dovunque siano nei loro uffici o ambienti di lavoro con un suggerimento, una considerazione, un suggerimento da parte mia. Ecco, allora questa realtà è appena partita, no? Però allora, come io dicevo anche a loro lunedì 9 novembre alle 13:15 gli facevo una piccola premessa, queste meditazioni si chiamano papà a scuola, meditazione in pausa pranzo, io non, cioè, voi vi mettete come dire ad ascoltare come se foste anche voi a scuola, no? Didattica a distanza da parte di un sacerdote, di un cappellano che vi dà uno spunto per la vostra vita, di genitori di papà, no? In questa settimana. Però io non mi metto come dire, sulla cattedra, non ho nulla da insegnare, semplicemente anzi mi metto anch'io ad imparare perché nel preparare questi pensieri, queste considerazioni, questi spunti, evidentemente anch'io imparo, no? Quindi sono anch'io a scuola. Allora, però io pensavo, come ho fatto anche altre volte in questi ultimi mesi, con queste meditazioni che metto sul mio blog, che mi pare siano insomma gradite, lo vedo dal numero degli ascolti, no? E prendo spunto da un'attività ordinaria della mia vita che però ha una sua contingenza, anche una sua limitatezza nel tempo, no? Che queste meditazioni per esempio di papà durano solo 15 minuti oppure un'omelia dura pochi, insomma 7-8 minuti. Però a volte il tema è così denso che non solo ci vorrebbe mezz'ora, ma anche più mezz'ore, no, per essere trattato. E io così volevo fare con voi oggi, cioè prendere spunto da quello che ho detto in quella piccola meditazione, lo dico perché magari qualcuno l'ha già ascoltata, e dilatare un po' il pensiero con più calma e offrirlo a tutti, no? Perché indubbiamente la tematica che io ho proposto a loro lunedì scorso, cioè di essere papà incoraggianti, in realtà è un tema che può valere per tutti, no? Pensate che San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 13, dice: fatevi coraggio a vicenda, no? Verso la fine della lettera. E oltre ad altre così esortazioni, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi, no? Quindi non è solo questo fatevi coraggio a vicenda, ma e anche dà anche altri suggerimenti, però alla fine è quello, ecco, è come una sorta questo farsi coraggio vicenda che di gesto, di atteggiamento, che fa sì che Dio possa essere presente, secondo San Paolo, no? E in effetti io ho concentrato l'attenzione sul fare coraggio, dare coraggio, no? Per i papà e soprattutto per i figli, ma poi in realtà se noi ampliamo il tema, è ovvio che per un papà può essere incoraggiante con la moglie e viceversa, con i colleghi, ma anche tutti noi, no, tra fedeli della Chiesa Cattolica, fedeli ecco, cristiani, possiamo vivere questo aspetto dell'incoraggiamento, che alcuni di voi lo ricorderanno bene, il famoso libro di Gary Chapman, I 5 linguaggi dell'amore, metteva le parole di incoraggiamento come uno dei linguaggi dell'amore, anzi, insomma, se non erro, era proprio il primo che lui approfondiva. Per alcuni, se questo è il linguaggio più importante dell'amore, dire a quella persona una parola di incoraggiamento è proprio il modo migliore di dirgli ti voglio bene, no? Allora, forse ecco, io penso che in Gay Chapman dire parole di incoraggiamento è un concetto più vasto, ecco, è una parola di stima, una parola di lode. Io quando parlavo ai papà intendevo proprio incoraggiare al coraggio, che è, secondo gli antichi, proprio una virtù, che secondo mi pare il domenicano esperto di teologia morale, che ha detto tante cose molto interessanti, Servet Pinker, se non ricordo male, nei suoi libri dice che questa virtù del coraggio è stata un po' trascurata, no? Negli ultimi secoli, no? Della predicazione cristiana. Però adesso questa citazione è un po' a memoria, quindi non verificata, ma mi pare che la possiamo dire, perché uno di noi può pensare a tutte le meditazioni omelie, discorsi, diciamo anche di autorevoli autori, di personaggi del Magistero. E, ecco, l'esortazione al coraggio forse non è la cosa più frequente, no? Anche se non manca, poi a volte il coraggio magari non è detto così come parola, ma in realtà ecco, aprite le porte a Cristo, no? Spalancate le porte, quello che diceva Giovanni Paolo II è ovviamente una esortazione al coraggio, no? Anche se magari la parola non esisteva in quell'esortazione all'inizio del suo pontificato e tante altre volte. E, quindi le predicazioni possono essere esortative al coraggio, magari declinato secondo una certa altra virtù, no? Allora, però io penso che più che parlare del coraggio, su cui magari un giorno potremo tornare, che è una virtù affascinante, indubbiamente, no? E appunto che può unirci anche alla sapienza degli antichi, no? Anche pagani. Ebbene, invece ecco, io mi concentrerei sul fatto, come atteggiamento di espressione di fede, anche di speranza e anche di carità, sul fatto di essere persone che incoraggiano, quindi ad affrontare la vita, ad affrontare le difficoltà, ad affrontare anche le situazioni difficili che in generale non mancano mai nella vita, ma in particolare direi che non mancano nel tempo presente, con le situazioni che ben conosciamo. Allora, io ecco, pensando alle persone che mi ascoltavano in questa meditazione del lunedì nell'intervallo del pranzo, e a cui si accede solo con un link, quindi per questo io invece voglio considerare questa realtà un po' per un pubblico più vasto, che chiunque vuole nel mio blog può ascoltare una meditazione su questo argomento. E a me tornava in mente, ecco, pensavo, qual è un papà, così nel racconto della Bibbia, che dà coraggio, no? E mi è venuto in mente la storia tratta dal libro di Tobia, di Tobi, il papà, che incoraggia il figlio Tobia, indubbiamente in un momento importante della sua vita, ad affrontare un viaggio che aveva, secondo suo padre, la finalità principale di metterlo in contatto con un lontano parente a cui Toby aveva affidato 20 anni prima del denaro, che in quel caso poteva veramente servire al figlio Tobia per impostare la sua vita da adulto. E Toby, dovete tenere presente che in questo caso già accecato da quell'incidente che ha avuto, nel senso che si era messo a riposare, insomma, e degli escrementi di uccelli sono caduti sui suoi occhi, gli hanno provocato un sacco di problemi, alla fine è rimasto proprio senza vista, cieco, no? Progressivamente ha perso la vista. Ed era stato anche perseguitato dal re Sennacherib, il re Assiro. Loro fanno parte della tribù di Neftali che è stata deportata a Ninive e quindi sono sotto i re Assiri. E questo Sennacherib aveva preso in odio gli israeliti, tant'è vero che chi di voi ha letto il libro di Tobia, che comunque è un libro breve, bello e incoraggiante, cioè incoraggiante, sì, è incoraggiante perché parla proprio di come la provvidenza di Dio alla fine, nonostante un sacco di guai, alla fine ascolta la preghiera e aiuta, no? E poi è incoraggiante per tante altre tematiche, il matrimonio, la paternità, appunto il rapporto di lui con la moglie, di lui con la malattia e così via, no? Lui faceva questo gesto di seppellire quelli del suo popolo messi a morte da Sennacherib e li andava a seppellire, e in questo senso il re ha saputo che era lui e lo perseguitava volendolo uccidere. Quindi lui scappa. Capite che è una vita, quella di questo Toby, avventurosa e pericolosa e anche coraggiosa. Allora, questo padre, io quello che volevo mettere in evidenza è che incoraggia questo figlio Tobia ad intraprendere questo viaggio che era allora considerato un viaggio difficile e pericoloso, no? Tant'è vero che consiglia a suo figlio Tobia, lui che è cieco, dice vai a cercare qualcuno che ti possa accompagnare in questo viaggio, no? E allora Tobia incontra quel personaggio che si presenta come un loro parente, anche loro, anche in questo caso alla lontana, un loro parente che poi in realtà invece è l'angelo Raffaele, che ha ascoltato le preghiere di Tobia, ha ascoltato anche le preghiere di Sara, una loro lontana parente, che poi Raffaele approfitterà lungo il viaggio che Toby gli dice di compiere col figlio Tobia per andare a recuperare questa eredità. E lungo il viaggio gli farà conoscere questa Sara e propizierà il matrimonio tra loro due, un matrimonio anche di salvezza perché Sara aveva avuto sei mariti, erano tutti morti la prima notte di matrimonio, così da questa maledizione che gli veniva dal demonio Asmodeo. Ecco, allora questo è il contesto in cui si svolge questa storia. Quindi Tobia non è solo lui coraggioso che va a seppellire i morti e che appunto sfida per fare il bene anche la morte, ma è un papà che incoraggia il figlio ad intraprendere quel viaggio che è importante per la sua vita. E, per esempio, a un certo punto dice, ecco, quando deve fare questo viaggio, gli dà la benedizione, no? E si rivolse al figlio e gli disse: figlio, prepara quanto occorre per il viaggio, parti con questo tuo fratello, che è poi l'arcangelo Raffaele. Dio che è nei cieli vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e salvi. Il suo angelo vi accompagna e vi conduca a salvezza, o figlio. Tobia uscì per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre e Tobi gli disse: fa buon viaggio. Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: perché hai voluto che mio figlio partisse? Non è lui il bastone della nostra mano che è sempre stato in casa con noi. Non temere di aggiungere denaro a denaro. Esso non vale nulla in confronto a nostro figlio. Quello che per vivere ci è stato dato dal Signore è sufficiente per noi. Vedete che l'obiezione della madre, Anna si chiama, è ragionevolissima. E uno potrebbe dire, ha ragione lei, no? Perché mettere a repentaglio la propria vita con un viaggio pericoloso? Che poi può voler dire, ecco, desiderio di essere più ricco di quello che siamo in questo momento, no? Però invece il buon Tobia le disse: non stare in pensiero, nostro figlio farà buon viaggio, tornerà in buona salute da noi e i tuoi occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, sorella. Un angelo buono infatti lo accompagnerà, il suo viaggio andrà bene e tornerà sano e salvo. Ed ella cessò di piangere. Quindi di fatto il buon Tobia, scusate, il buon Toby ha capacità di incoraggiare il figlio ad andare verso questo viaggio, verso quindi il bene, verso una crescita umana, ecco, e anche la capacità di incoraggiare la moglie. Togliendole questo timore, questo pensiero. Poi nel racconto si vedrà come, siccome appunto Raffaele devia verso la zona dove abita Sara, anche se è sul cammino, ma, e c'è tutto l'episodio del matrimonio, quindi il papà di Sara pretende che Tobia si fermi con loro 14 giorni, quindi di fatto lui ritarda a tornare, come ovvio, allora non c'erano elementi o messaggeri facilmente disponibili, per cui i suoi genitori si preoccupano molto. Quindi anche se Toby, il papà, sempre svolge un ruolo di fiducia, comunque, come vedete, il coraggio o l'incoraggiamento non toglie poi la sofferenza, ecco, no? Del timore, Anche sappiamo bene che il coraggio è una virtù che non prevede l'assenza di paura, ma anzi è la capacità di vincerla ragionevolmente per ottenere un bene attraverso un'azione, attraverso un atteggiamento, anche sopportando insomma, le conseguenze negative di questa forza con cui andiamo verso il bene. Allora, e quindi questo è un episodio della Bibbia che racconta soprattutto dal punto di vista, ecco, di un genitore o di un marito la capacità di incoraggiare. Ovviamente nella Bibbia ce ne saranno tantissimi altri episodi e anche da parte di diciamo, eroine, stavo per dire, e lo dico, donne, no? Che tante volte sono state anche nell'Antico Testamento personaggi che hanno salvato il popolo di Israele con molto coraggio e che sono state in qualche modo anche figura della Vergine Maria, come anticipazione, ecco, della figura di una donna che poi ha portato al mondo il Salvatore e quindi è salvezza del suo popolo, no? Quindi questo fare coraggio non è evidentemente solo tipico dei padri nei confronti dei figli, anche se spesso è proprio, no, del ruolo del padre avere questo atteggiamento di incoraggiare il figlio ad intraprendere le strade della vita, no? E a vincere gli ostacoli. Però, appunto, allora la domanda potrebbe essere da dove Toby prende il coraggio, no? Da dove in generale, ecco, ciascuno di noi può prendere il coraggio da dare nelle parole di incoraggiamento, no? Ma senz'altro le parole di incoraggiamento, così come le intende Chapman, sono in realtà gesti, atti d'amore, quindi uno lo prende dall'amore, ma senz'altro l'amore per il figlio, l'amore per la moglie o per il marito porta, o per un amico, porta a. E cioè poi sei la grande fonte attraverso la quale noi ci riempiamo di quell'amore e incoraggiamo, no? E tutti ricordiamo, avendo letto I Promessi Sposi, quella frase di Don Abbondio che al cardinal Federigo, che lo rimproverava per questa sua pavidità, no? Nei confronti insomma, di Don Rodrigo e dei suoi bravi. E il coraggio uno se non ce l'ha mica se lo può dare, diceva così in modo disarmante questo prete. E questo è vero in realtà, perché se uno è pauroso, però in realtà se noi intendiamo il coraggio come una virtù che può crescere e che comunque possiamo anche attingere da qualche parte, in realtà questa frase può essere smentita, no? Quindi magari ci sono persone, no? Che sono tendenzialmente paurose, ma possono assumere il coraggio e anche darlo, no? Ai propri cari e alle persone che lo chiedono, no? Che chiedono questo aiuto, no? Di ottenere ecco, questo aiuto da noi, no? Allora, Allora, dove si può prendere questo coraggio? Lo stesso Toby, il papà di Tobia, del libro Tobia, aveva ricevuto dallo stesso Arcangelo Raffaele, sotto altre spoglie, un incoraggiamento. Infatti, quando si erano conosciuti, Tobia l'aveva portato a far conoscere suo padre per dire: vediamo se puoi essere tu ad accompagnarmi in questo viaggio pericoloso. L'Arcangelo Raffaele, nel salutare Tobia, possa tu avere molta gioia, no? Questi saluti. Così belli che si usavano nell'antichità e in quelle zone, ecco, allora Tobia con lui si lamentano da come posso avere gioia che sono malato, sono così, ecco, sono fuggitivo, sono cieco. Ma Raffaele, l'arcangelo, gli dice: fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, fatti coraggio, no? Quindi di fatto è una cioè poco prima che Toby dia a suo figlio Tobia e a sua moglie Anna il coraggio per questo viaggio, lui stesso ha ricevuto un incoraggiamento da parte di questo personaggio che appariva come un loro parente, ma era l'angelo Raffaele. Nella storia di Davide c'è un momento in cui gli Amaleciti mettono a ferro e fuoco una città. E prendono prigionieri mogli e figli di tutti questi uomini che erano andati a combattere e sono tutti molto agitati per questo motivo e di fatto gira anche la voce di lapidare Davide. Quindi Davide fu in grande angustia perché la gente parlava di lapidarlo nel primo libro di Samuele, capitolo 30, versetto 6. Tutti avevano animo esasperato, ciascuno per i suoi figli e le sue figlie, temevano per la loro sorte, che erano stati rapiti, diciamo così, no? E deportati. E poi in questi casi si capisce, no? Il destino migliore era la schiavitù, no? Ma Davide ritrovò forza e coraggio nel Signore suo Dio. Ecco, quindi vedete, poi dopo, infatti, nella preghiera Davide ritrova il coraggio e poi prende i suoi uomini, vanno a inseguono questi Amaleciti e riescono anche a recuperare poi i prigionieri, no? A vincere, a recuperare i prigionieri. Quindi io direi che noi che possiamo anche considerare che non abbiamo il coraggio, come facciamo a darlo? In realtà lo possiamo ricevere chiedendolo a Dio, chiedendolo agli amici, chiedendoglielo, ecco, chi è sposato alla moglie, al marito, nel dialogo di coppia e quello che è più sereno nel momento della difficoltà può dare all'altro coraggio, no? E a volte ci si scambia perfettamente questo ruolo lungo la vita, tante volte, no? E prendere questo coraggio dall'amore per la vita. Fra l'altro è bello vedere come il coraggio ricevuto poi viene anche ridonato, no? Senz'altro Davide che riceve da Dio questo coraggio e poi, per esempio, successivamente dice a Salomone, suo figlio: sii forte e coraggioso, mettiti al lavoro, non temere, non abbatterti, perché il Signore Dio, il mio Dio, è con te e non ti lascerà, non ti abbandonerà, finché tu non abbia terminato tutto il lavoro per il Tempio del Signore. Sicuramente c'è questa consapevolezza che questo lavoro che Salomone ha cominciato del Tempio del Signore è un lavoro che Dio gli ha affidato, no? Però è il coraggio ricevuto da Dio, Davide lo ridona, ecco, a suo figlio. Anche Tobia, il figlio che è stato incoraggiato a intraprendere questo viaggio dal padre, e viaggio per l'eredità, viaggio e poi si scopre che è un viaggio anche che gli permette di sposarsi. Allora, nel tornare, torna con la medicina. Sapete che Raffaele è proprio con la medicina di Dio. Torna con la medicina per suo padre. E ecco, Tobia gli andò incontro tenendo in mano il fiele del pesce. Avevano tirato fuori dal fegato del pesce questo fiele, come miracoloso, no? La cecità del papà, soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio, padre. Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire. Quindi vedete, che il figlio non solo col gesto di questo farmaco che Raffaele gli aveva consigliato di conservare, di ottenere, di conservare, cioè insomma, cerca di guarire suo padre, ma lo incoraggia anche con le parole. A proposito di parole, evidentemente ciascuno di voi ricorderà benissimo quante volte, diverse volte, Gesù proprio esplicitamente dice coraggio, no? Coraggio sono io, non temetevi, guardate, quando cammina sulle acque, no? A volte, per esempio, nella traduzione attuale, no, del Vangelo di Matteo, questo coraggio è detto anche aggiunge Gesù il nome figlio o figlia. Per esempio, al paralitico dice coraggio figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati, coraggio figlia, alla donna che perdeva sangue, la tua fede ti ha salvata. Quindi noi anche in questo campo, no, del saper dare coraggio alle persone care o anche agli sconosciuti, non è che dobbiamo limitarci in questo compito di saper essere persone incoraggianti, possiamo imitare Gesù, no? Quindi proprio Gesù ha vissuto questo incoraggiamento concreto, no? E io vi direi che, ecco, allora, e come possiamo essere incoraggianti? No? Mi viene in mente un aspetto in negativo, cioè evitare discorsi tristi, discorsi. Non si tratta di vivere fuori dalla realtà, mi capite bene? Non si tratta di vivere, appunto, ecco, di non essere informati sulle cose che accadono e sui possibili rischi di un certo ambiente, di un certo modo di fare, di una certa situazione, anzi. Conoscerli ci può permettere di mettere rimedio, di mettere riparo, però a volte sappiamo che so, in famiglia, in un momento di svago, alcuni discorsi che possono essere scoraggianti e potremmo evitarli. Invece possono essere molto importanti delle parole adatte che possono incoraggiare, no? A volte può incoraggiare proprio il fatto di far capire che abbiamo capito la situazione. Beh, una situazione di chi ci parla, che magari è perfettamente, diciamo, conosciuta come drammatica o come molto difficile, il fatto di dire ho capito, ti capiscono, cioè questo può essere incoraggiante, essere compresi, no? Altre volte è l'incoraggiamento a fare un passo, tu ce la fai, tu ce la puoi fare, no? A vincere, appunto, no? Dite ai pusillanimi, no? Come dice quel passo di Isaia, e non abbiate paura, non abbiate timore, no? Tu sei in grado, no? Allora, le parole dette a volte possono essere molto importanti, a volte le parole ascoltate, no? Cioè che io ascolto il tuo sfogo, magari non ti dico nulla, lo assorbo dentro di me, lo custodisco nel cuore, poi posso dire anche guarda che ci penso, guarda che non me lo dimentico, guarda che prego per te, e se una persona crede nella efficacia della preghiera. L'ascolto può incoraggiare perché rende un po' meno sola quella persona che se no è con la solitudine, con un problema grosso, scoraggia, no? Non ce la faccio da solo. Se invece parlo con te, tu mi ascolti, mi comprendi e custodisci nel cuore quello che ti ho detto, non sono più solo, c'è una persona che mi comprende, no? E comprende, sì, ecco la fatica che sto facendo, e già questo può essere molto incoraggiante, posso tornare a mettere mano al problema che mi assilla con nuove forze. Sono le forze dell'amore fraterno, della comprensione. Altre volte è efficace uno sguardo, un gesto. A volte anche una sdrammatizzazione, bisogna conoscere bene l'interlocutore perché può servire, far ridere se siamo capaci, il buon umore, no? Una battuta. Altre volte magari la battuta può invece urtare per dire ma questo non ha capito che sono in una situazione drammatica, no? E l'invito a fare due passi insieme, ecco, per svagarsi, no? Perché a volte anche è un peso. le persone possono avere un peso sull'anima che hanno bisogno di svagarsi, di distrarsi, quindi la passeggiata, un gioco fatto insieme, un film visto insieme, quello che sia, no? E abbiamo tante risorse. Ecco, senz'altro per i papà io gli citavo un paio di testi letterari, e uno è il famoso romanzo La strada di McCarthy, no? Che chi di voi l'ha letto è un romanzo duro, forte, è scritto con molta personalità, è una scrittura molto, appunto, anche lì molto personale. E il protagonista è un padre con un bambino in una situazione di disastro epocale, ecologico, oppure di guerra, non si sa, non viene descritto bene, ma è un mondo in rovina, no? E allora ci sono moltissimi dialoghi in cui il papà in fondo aiuta il bambino incoraggiandola, pur essendo entrambi consapevoli della difficoltà estrema di quella situazione. Per esempio, in un certo momento loro che devono trovare cibo è tutto in rovina e vedono una casa disabitata e il papà vuole entrare per vedere se c'è del cibo nascosto, no? E dobbiamo andare a dare un'occhiata, non abbiamo scelta, dice. E il bambino gli risponde: io non ci vengo, sono giorni che non mangiamo, non ho fame. Guardati, sei uno scheletro. Papà, io lì non ci voglio andare. Non ci sarà nessuno, fidati. E come fai a saperlo? Lo so e basta. Potrebbero esserci quelli là. No, che non ci sono, stai tranquillo. Quelli là sono personaggi che evidentemente per sopravvivere fanno fuori chi incontrano e ecco, per ottenere. Quindi, insomma, il rischio è la vita, no? Però questo papà e incoraggia il figlio a superare la paura con la sua presenza, col suo dialogo, no? Altre volte l'incoraggiamento viene dato da un gesto, no? Io un altro elemento letterario che nella meditazione breve ho fatto in tempo solo a citare così al volo, però leggendolo magari può essere ancora più efficace. Daniele Mencarelli, il romanzo Tutto chiede salvezza, che è diventato anche famoso perché ha partecipato al premio Strega e ha vinto la Giulia dei Giovani, e poi invece è arrivato sesto nella classifica generale. È un romanzo autobiografico di grande forza e racconta di un trattamento sanitario obbligatorio, una settimana dentro un ospedale psichiatrico. Forzato, no? Perché ha avuto una crisi, forse in preda all'alcol, lui è un giovane ventenne e con questi problemi che poi dopo sicuramente supererà, no? E lui ha avuto questo coraggio, ecco, di metterlo per iscritto, di fare un romanzo, e lui è messo proprio in quel trattamento sanitario obbligatorio perché ha maltrattato suo padre, anzi l'ha lasciato proprio molto male, no? Quasi col timore di averlo addirittura ucciso in quell'accesso di ira e di perdita di controllo dovuta a tutte le sue dipendenze di allora, no? Allora, e però suo padre lo va a trovare in quell'ospedale, no? Nuova scampanellata, leggermente più lunga della prima, in quel reparto, no? Apro e va lui ad aprire. A 1 centimetro dal viso mi ritrovo mio padre, il suo stupore più grande del mio. L'ultima volta che l'ho visto era steso al centro del salone, conficcato nel cuore il terrore di averlo ammazzato. Restiamo a guardarci, ognuno fa dell'altro il suo speciale inventario. E poi mio padre si ferma all'altezza dei capelli, allunga la mano verso la chiazza pelata, non dice nulla perché una delle cose che gli succede è che uno dei matti con cui sta gli brucia i capelli, no? Mentre lui stava dormendo. E lui gli spiega: uno che sta in stanza con me è un poro Cristo, ma è tutto sotto controllo. Mi ci vuole parecchio, devo ricacciare la vergogna oltre la coscienza prima di riuscirci. Tu come stai? Mio padre allarga le braccia, sembra dire: guardami, in piedi, non mi vedi? Ci Ci abbracciamo proprio sotto la porta del reparto. Scusa, gli dico, passerei la vita a dirglielo non solo per averlo quasi ammazzato l'altra sera, ma per tutto quello che gli ho combinato prima. Per quello che forse ancora gli combinerò per colpa di questa mente mezza disturbata. Mio padre fa un passo verso di me, vorrebbe entrare dentro, ma io non mi muovo. No, papà, meglio di no, fa un caldo mostruoso. Ecco, beh, gli evita di entrare anche perché non vuole fargli vedere l'ambiente in cui è finito. Poi accade un'altra cosa, ma che saltiamo, c'è un infermiere che si arrabbia per questa, perché appunto stava facendo entrare suo padre, e poi quando invece lo sta per congedarlo, io e mio padre ci abbracciamo di nuovo, ci sentiamo per telefono, dia mamma che la chiamo domani, poi un nuovo abbraccio, sono io a richiudere la porta. Ero bambino quando mi ritrovai per la prima volta ad abbracciare mio padre con uno strano sentimento serrato tra le mascelle. Quell'abbraccio mi sembrava l'ultimo, come un congedo, un addio. Dopo quel primo ne sono arrivati milioni di altri, a lui, a mia madre, a tutti quelli che il mio amore custodisce e vorrebbe proteggere. Perché devo vivere questa maledizione? Anch'io, come tutti qui dentro, sconto la mia condanna, ognuno con la sua ossessione da svolgere all'infinito. Ecco, e poi continua. Io direi che questo gesto del papà, che pure era stato vittima di quella sua violenza, il gesto dell'abbraccio dato e ripetuto, è un gesto di grandissimo incoraggiamento per questo figlio che è in una situazione molto difficile. È l'incoraggiamento, come a dire, io sono qua, io ti perdono e insomma, coraggio che ce la fai, no? Coraggio che ce la fai. Mi viene in mente, ecco questo, beh, pensando proprio ai papà, gli citavo che avevo visto appunto durante una passeggiata domenicale un papà, sì, qui sul Naviglio di Milano, con le braccia spalancate, no? Che faceva correre i bambini verso di lui, prima un figlio, poi una figlia, 4-5 anni, e la madre era là in fondo con un bimbo in braccio. Oh, mi è venuto in Mi sono sorpreso perché ho detto, ma guarda, questo è come un'attualizzazione della scena del famoso quadro di Van Gogh. Vi ricordate i primi passi, no? Sicuro che tutti l'avete visto qualche volta. 1890, olio su tela, New York, Metropolitan Museum, dove c'è il giardino di una casa di campagna, il papà viene dall'esterno della casa avvicinarsi agli attrezzi del lavoro, ha lasciato da parte la sua pala, insomma. E la mamma invece viene dall'interno della casa, alle spalle della casa, regge il bambino e la madre si china e appoggia il bambino per terra, lo sostiene ma non lo trattiene e lo manda verso il papà. Il papà si è accovacciato e tende le braccia verso il bambino. Come a dire, queste braccia aperte e spalancate del padre e quelle braccia, insomma, anche protettive e nutrienti della madre che incoraggiano entrambi il bambino a muovere i suoi primi passi, no? La mamma lo lancia, diciamo così, per così dire, lo lascia andare e il papà lo aspetta e lo accoglie. Bene, allora io penso che abbiamo già passato, anzi fin troppo, il tempo della meditazione, ma mi sono distratto con questi riferimenti letterari e artistici. Allora vi lascio e prego per voi, pregate per me e auguri infiniti per poter vivere questo tempo con la capacità del coraggio, sempre sensato, evidentemente non imprudente, ma nei confronti delle difficoltà della vita e della capacità di incoraggiare con l'aiuto della Madonna, nostra Madre e Madre di Dio.